Droga e farmaci. Le cosiddette sostanze ipnotiche non sono di grande utilità in Dianetics, ad esclusione di quelle rare volte in cui il paziente è uno psicotico e ci si serve della narcosintesi. Con sostanze ipnotiche si intendono preparati come il fenobarbital, la scopolamina, l'oppio e così via. Tali sostanze che producono sonnolenza non sono desiderabili, a meno che non vengano somministrate da un medico come sedativi. Ogni paziente che ha bisogno di un sedativo ha già un medico con tale compito. L'auditor, quindi, non deve avere a che fare con sostanze ipnotiche o qualsiasi cosa che induca il sonno. Alcuni preclear supplicheranno che vengano dati loro dei sonniferi al fine di facilitare la terapia. Ma tutti questi medicinali sono di ostacolo alla terapia, dato che provocano un effetto anestetico e occludono i somatici. Inoltre, nessuno, ad eccezione di un pazzo, deve essere sottoposto alla terapia in trance amnesica, specialmente se indotta da droghe, in quanto rende il lavoro più lungo del necessario e rallenta i risultati, come è stato spiegato altrove nel testo. Dianetics sveglia la gente, non cerca di drogarla o ipnotizzarla. Le sostanze ipnotiche, quindi, non sono di nessuna utilità per l'auditor. I pazienti desiderosi di essere colpiti sulla testa da tubi di piombo o posti in uno stato di trance profonda, con altri mezzi, non dovrebbero essere accontentati nemmeno se sono essi stessi, al colmo dell'ironia, ad offrire il tubo di piombo. Il trucco sta nel mettere l'io in contatto con l'archivista. Tutte le sostanze ipnotiche tendono a interrompere l'io. Anche se è possibile raggiungere l'archivista e vi è la disponibilità del sonico e della visio, e anche se, con gran fatica, è possibile rendere clear la persona, anche nel caso più disperato, è meglio lavorare in contatto. Il lavoro procede più rapidamente, in modo più soddisfacente e con meno guai. Scoprendo una scienza della mente, si scoprono inevitabilmente molte altre cose che non rientrano direttamente nel suo campo. Tra queste vi è la confusione che involontariamente è sempre esistita in merito alle sostanze ipnotiche. Le cose citate prima, etichettate come sostanze ipnotiche, non sono affatto ipnotiche, ma anestetiche. E le sostanze etichettate come anestetiche non sono anestetiche, ma ipnotiche. L'auditor sarà ben consapevole di questo fatto quando, trattando qualche preclear, si troverà nei pasticci cercando di districare il suo primo engram anestetico da protossido di azoto. Forse ci sarà stato un altro engram in cui per giorni e addirittura per settimane venne somministrata morfina, lasciando immerso il paziente in una sorta di stordimento che, data la definizione di ipnotico, avrebbe dovuto essere una trance. Il materiale aberrante di questo engram sarà presente, ma si verrà a scoprire che è di poca entità paragonato agli engram da cloroformio o da protossido di azoto. L'etere, il cloroformio o il protossido d'azoto, gli anestetici, pongono il paziente in stato di trance ipnotica profonda. Il bank reattivo è spalancato e ciò che riceve è chiaro, acuto e aberrante al massimo. Dei tre, il protossido d'azoto è senz'altro il peggiore, poiché non è affatto un anestetico che attutisce il dolore, ma è una sostanza ipnotica di prima categoria. Nel caso del protossido d'azoto, il dolore e il resto del contenuto vengono archiviati con scrupolosa fedeltà. Qualche anno fa un ricercatore si chiese se il protossido d'azoto non distruggesse il cervello. Fortunatamente i cervelli non si distruggono così facilmente, ma il protossido d'azoto provoca indubbiamente engram particolarmente gravi. Gli engram gravi del passato recente che l'auditor incontrerà possono includere, come capolista, un engram dentario, chirurgico od ostetrico al protossido d'azoto. Gli engram al protossido d'azoto sono particolarmente gravi quando concernono un'estrazione dentaria. Essi formano spesso gli engram più gravi del passato recente. A parte il fatto che in genere i dentisti parlano un po' troppo e hanno degli studi troppo rumorosi, ove giungono tutti i frastuoni della strada, l'acqua che scorre e la cinghia del trapano stride di continuo, il protossido d'azoto non è affatto un anestetico e rende più acuto il dolore piuttosto che attutirlo. Al contrario, Il protossido d'azoto è un'eccellente sostanza ipnotica da usarsi nella terapia dei pazzi ricoverati. È ben lontano dall'essere la migliore sostanza ipnotica ottenibile dai chimici, questo è certo, dato che sicuramente qualche chimico brillante sarà in grado di preparare un buon gas ipnotico ora che si conosce Dianetics e che si avverte la necessità del suo impiego nella cura dei malati di mente. Tuttavia, vi sono sostanze che assistono la reverie. La più comune e più a portata di mano è un buon caffè forte. Una o due tazzine ogni tanto tengono allerta l'analizzatore a sufficienza da fargli attraversare strati più profondi di incoscienza. Si sono usati con un certo successo la benzedrina e altri stimolanti in commercio, in modo particolare su pazienti psicotici. Questi preparati rendono la mente abbastanza sveglia da permetterle di sopraffare i comandi engramici. Questi stimolanti in commercio hanno comunque lo svantaggio di esaurire una quantità Q presente nella mente. Questa quantità Q non è stata molto studiata. È come se il cervello bruciasse una certa quantità di Q nell'esaurire gli engram. Per esempio, una terapia a frequenza giornaliera produrrà più rapidamente risultati, ma provocherà anche sedute faticose. Si è osservato che una seduta di terapia ogni 2 o 3 giorni dà i risultati migliori. Fare la terapia una volta alla settimana permette agli engram di abbassarsi e rallenta un caso, già che intercorre troppo tempo fra una seduta e l'altra. La benzedrina brucia Q. Dopo aver fatto alcune sedute servendosi della benzedrina, il quantitativo disponibile di Q si esaurisce e si è osservato che a questo punto il lavoro comincia a deteriorarsi fino a quando non se ne somministri una dose superiore. E questo è possibile entro un margine molto ristretto, o sino a che non venga fabbricata della nuova Q.